oggetto vigilato. L'accertamento è stato effettuato in seguito ad una richiesta di liquidità da parte di banca partner alla BCSM. In quel periodo storico, come noto, il sistema bancario e finanziario sammarinese, dopo oltre un decennio di rampante espansione, stava subendo contemporaneamente due grandi shock sistemici di origine esogena: la crisi globale iniziata nel 2007-2008 con il default dei mutui subprime e dei derivati, e gli scudi fiscali e tutte le altre attività volte a contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro attuate dal governo italiano, che, come noto, determinarono ingentissime fuoriuscite di liquidità del sistema bancario e finanziario sammarinese. Gli ispettori di BCSM entrano in banca partner il 21 gennaio 2010 e terminano il proprio lavoro il 28 giugno dello stesso anno. Le risultanze delle ispezioni sono sin da subito allarmanti, tanto da spingere il 18 febbraio 2010 l'allora direttore generale di Banca Centrale Luca Papi ad inviare al segretario delle finanze Gabriele Gatti e ai membri del Comitato per il Credito e Risparmio una missiva dove si evidenzia, ad ispezione ancora in corso, i primi gravissimi elementi emersi in merito all'operatività di Banca Partner, le sue perdite patrimoniali e il subdeposito di titoli. Nel proseguo delle ispezioni, i timori di Papi sono abbondantemente suffragati. Le risultanze infatti evidenziano: 1. Perdite patrimoniali, perdite su prodotti finanziari derivati quotati sul mercato pari ad almeno 21 milioni e mezzo, riconducibile ad improprie modalità di svolgimento delle gestioni patrimoniali individuali, a cui vanno aggiunti 1 milione e 9 ancora da contabilizzare. B. Perdite su crediti incagliati, classificati come in bonis dalla banca, quantificate dagli ispettori di Banca Centrale in almeno 6 milioni e 3. In totale le perdite evidenziate da BCSM ammontano a circa 28 milioni e 7, da riversare sul patrimonio della banca partner, che nel 2010 ammonta a 29 milioni circa. Con una banale operazione aritmetica mostra come le perdite avrebbero già allora pressoché azzerato il capitale di banca partner. 2. Insussistenza dei controlli interni. Il collegio della banca partner risulta sostanzialmente inerte. Nel rapporto ispettivo succitato si legge che la sua azione appare poco incisiva, specie per quanto riguarda le condotte, la valutazione della correttezza dell'operato degli amministratori. Il collegio sindacale mostra scarsa consapevolezza e comprensione circa la problematica relativa alle perdite realizzate. Inoltre, l'attività di controllo non incide efficacemente sul processo di gestione del rischio connotato dalle anomalie formali e sostanziali. In generale, il sistema di controllo interno, sottodimensionato e privo di strumenti tecnici adeguati, risulta pilotato dai vertici dell'istituto. La società di revisione contabile e dall'internal audit non hanno mai evidenziato le anomalie nella gestione degli strumenti finanziari e dell'erogazione dei crediti. Il consiglio di amministrazione appare sostanzialmente inconsapevole delle attività aziendali e delle loro conseguenze. La sua attività risulta carente nell'attività di sorveglianza del management della banca. 3. Erogazione dei crediti. Viene rilevata una carente, quando non sostanziale, insussistente istruttoria sulla valutazione del merito creditizio dei richiedenti affidamenti, spesso concessi sulla base di conoscenze personali fra la dirigenza della banca partner e i debitori. La banca partner risulta essere apparentemente ignara delle destinazioni dei denari che prestava ad alcuni clienti, anche per importi multimilionari.
Sono le ore 12.
Risultano ad essere erogati crediti anche per importi molto elevati, senza alcuna garanzia o con garanzia di dubbia e o improbabile escussione. In merito ai grandi debitori di banca partner, già nel 2010 si evidenzia il nominativo del signor Mohamed Ali Ashraf. Fino al marzo 2009 egli risulta debitore verso banca partner di circa 1,8 milioni, quando il CDA della banca affidata Mastercom Group Holdings Co. per 2,7 milioni. Quest'ultima società risulta essere proprietaria dello stesso Ashraf, che col nuovo affidamento va a copertura della sua precedente posizione debitoria. L'analisi della corposa documentazione contabile e delle testimonianze escusse da questa commissione d'inchiesta dimostra chiaramente come queste pratiche di rifinanziamento ai clienti fossero prassi consolidata dell'attività della banca partner e successivamente di Banca CIS. A fini esemplificativi, la metodologia utilizzata dalla Banca Patria e poi da Banca CIS è sostanzialmente questa. La banca affida Mario Rossi per 100.000 euro senza garanzie, fissando la prima rata del rimborso 3 anni dopo l'erogazione del credito. Al momento di rimborsare il prestito, Mario Rossi risulta insolvente. La banca a questo punto dovrebbe classificare questo credito come una sofferenza o un incaglio, svalutandolo e conseguentemente iscrivendolo a bilancio una perdita. La banca invece presta 150.000 euro a Davide Verdi o a Mario Rossi, sempre senza garanzie, così che Davide Verdi o Mario Rossi medesimo possa andare a coprire il credito erogato all'insolvente Mario Rossi con i relativi interessi. Questo meccanismo messo in atto con numerosi soggetti per una cifra impossibile da quantificare con gli strumenti di questa commissione, ma verosimilmente ammontante a decine di milioni di euro, consente a Banca Partner, successivamente Banca CIS, di perseguire due obiettivi: a) non contabilizzare a bilancio le perdite subite nell'erogazione di prestiti non restituiti e non garantiti, che non venivano così classificati come incagli ma come crediti in bonis; b) contabilizzare guadagni derivanti dagli interessi sui prestiti erogati, ma essendo la stessa banca a rifinanziarli, questi utili sono in realtà inesistenti, trattandosi di una mera partita di giro. Si tratta sostanzialmente di uno strumento utilizzato per falsare la situazione economica e patrimoniale della banca, sebbene nel breve medio termine queste azioni raggiungano l'obiettivo di tenere pulito il bilancio, determinano per la banca una continua, pressante e crescente necessità di nuova liquidità per rifinanziare esposizioni sempre più alte, accresciute dagli interessi maturati. Questa commissione rileva come tale pratica, protrattosi per la pressoché totalità della vita di Banca Partner CIS, ha avuto un ruolo decisivo nel determinare la sorte fallimentare della banca. 4. Subdeposito di titoli appartenenti a terzi. Banca Partner agisce come banca depositaria dei titoli dei propri clienti. Questa è un'attività di per sé comune e assolutamente legittima per qualsiasi istituto di credito. L'ispezione della vigilanza di Banca Centrale, tuttavia, evidenzia gravi anomalie nella gestione dei titoli di proprietà di terzi, clientela e cassa di risparmio della Repubblica di San Marino. La banca Affari BSI Luxembourg, infatti, il 27 novembre 2009 concede a Banca Partner una linea di credito a revoca fino a 30 milioni di euro. Pochi giorni dopo raddoppiata. In parole povere, Banca Partner ottiene fino a 60 milioni di prestito mettendo a pegno titoli o altri strumenti finanziari. L'anomalia rilevata consistente nel fatto che buona parte degli strumenti finanziari messi a garanzia del prestito erano proprietà di terzi, clientela privata e cassa di risparmio della Repubblica di San Marino, determinando l'assunzione di un rischio in capo ai terzi proprietari di detti strumenti. Circa 42 milioni di euro dei titoli di Carisp vengono utilizzati in garanzia presso BSI Luxembourg. Banca Partner ottiene così 30 milioni di euro di liquidità che può prestare alla stessa cassa di risparmio al tasso del 2,11%. Non appare chiaro a questa commissione quale sia in tale operazione l'interesse economico di Carisp, la quale in buona sostanza si fa prestare soldi da Banca Partner, che però ottiene tali somme mettendo a garanzia strumenti finanziari di proprietà della medesima cassa di risparmio, la quale evidentemente avrebbe potuto probabilmente ottenere questa linea di credito direttamente e senza pagare interessi all'istituto di Grandoni e di Guidi. Va anticipato in questa sede come la pratica di porre titoli di proprietà di soggetti terzi in garanzia presso istituti di credito esteri per ottenere liquidità utile alla banca sia una pratica che accompagna l'intera esistenza di Banca Partner prima e di Banca CIS poi, e che determinerà, come si vedrà nel proseguo della presente relazione, la sparizione di 42 milioni di euro del fondo di pensione. Le conseguenze della prima ispezione: copertura politica e inerzia del Tribunale. durante e dopo la redazione del verbale ispettivo su Banca Partner, che si inserisce in un momento di grande tensione economica e giudiziaria sul sistema bancario sammarinese, la vigilanza di Banca Centrale subisce forti pressioni, culminate nella rimozione di Carinzi da capo della vigilanza, a cui seguono, in segno di protesta e solidarietà, le dimissioni del presidente Bossone e del direttore generale Papi. Caso Papi, Carinzi, Bossone. Come accennato in premessa, l'ispezione della vigilanza di BCSM guidata da Stefano Carinzi si inserisce in un contesto di fortissima tensione per il sistema bancario sammarinese, allora sottoposto alla pressione degli scudi fiscali. Contestualmente, la redazione della relazione ispettiva su Banca Partner a San Marino deflagra il caso dell'allontanamento dell'allora capo della vigilanza Carinzi e, a ruota, delle dimissioni del presidente Biagio Bossone e del DG Luca Papi. Di tale vicenda se ne occupò già una commissione consigliare d'inchiesta nel 2015, la cui relazione è senz'altro una fonte di primario interesse anche per la redazione della presente. La vicenda di Banca Partner non è da considerarsi semplicemente un evento coincidente all'allontanamento dei vertici di Banca Centrale, ma è senz'altro uno dei motivi scatenanti. Secondo quanto riferito dall'allora segretario di Stato Gabriele Gatti, fra la Democrazia Cristiana nella sua persona, gli Europopolari per San Marino e Arengo Libertà, all'indomani della fine della legislatura 2006-2008, venne sottoscritto un accordo di alleanza chiamato Patto Parasociale. Grandoni, secondo Gatti, partecipa a latere alla redazione di quel documento. A tal proposito va ricordato come in sede di audizione Marino Grandoni abbia ammesso di aver sostenuto anche economicamente Arengo Libertà, di aver caldeggiato la fine della legislatura 2006-2008 e di aver promosso il ritorno della DC al governo del paese. L'elemento cardine di tale documento sarebbe stato l'impegno del governo a neutralizzare la vigilanza di BCSM, in particolare nella persona di Stefano Carinzi, inviso da alcuni degli uomini più influenti del sistema bancario sammarinese, in particolare Fantini e Grandoni. Quest'ultimo, secondo Gatti, e almeno per quanto attiene a Arengo Libertà, anche stando alla documentazione acquisita e alle dichiarazioni dello stesso ingegnere, era il promotore e il dominus di quelle formazioni politiche che venivano appellate negli ambienti politici come il gruppo dei grandoniani. Secondo la ricostruzione di Gatti, i più violenti all'interno della maggioranza del governo sono gli allora consiglieri Nadia Ottaviani e il segretario di Stato al Turismo Fabio Berardi, i quali si sarebbero più volte presentati da lui rivendicando l'attuazione del patto parasociale. Riferisce Gatti anche la circostanza di un ultimatum pronunciato da Berardi e Ottaviani: entro 48 ore avrebbe dovuto essere allontanato Carinzi, in caso contrario il governo sarebbe caduto. Questa particolare circostanza tuttavia non trova altri riscontri né negli atti documentali né nelle audizioni degli interessati. L'ingegner Grandoni, interrogato sulla vicenda, sostiene che fu Gatti, con l'intento di mettere in difficoltà la sua banca, ad ordinare a Carinzi l'ispezione in Banca Partner. Questa circostanza è smentita con forza da Gatti e non trova fondamento in nessuna fonte documentale a disposizione della scrivente commissione, né nelle testimonianze escusse dei protagonisti di quella vicenda. Si trova invece evidenza del contrario. Gabriele Gatti, anche su sua stessa parziale ammissione, esercita crescenti pressioni sulla dirigenza di BCSM affinché quell'ispezione si fermi o comunque venga ammorbidita nelle conclusioni. Secondo la testimonianza di Papi, escussa dalla scrivente commissione, l'atto conseguente a quella ispezione sarebbe stata necessariamente lo stato di messa in amministrazione straordinaria della Banca Partner. Carinzi non vuole in nessun modo interrompere o modificare le risultanze dell'ispezione. Gabriele Gatti riferisce di un incontro con un alto vertice di Banca d'Italia che lo mette in guardia facendogli presente che un allontanamento di Carinzi avrebbe deteriorato i rapporti fra Banca d'Italia e la Repubblica di San Marino, cosa effettivamente avvenuta. L'avvertimento spinge l'allora segretario alle finanze a proporre a Carinzi di dimettersi, garantendogli come salvacondotto la presidenza della Fondazione operazioni di Banca Centrale. Carinzi rifiuta con decisione questa prospettiva. Di queste possibili ripercussioni Gatti mette a conoscenza la maggioranza e il governo, circostanza confermata da Mario Venturini, all'epoca coordinatore di Alleanza Popolare. E questi elementi non cambiano comunque l'intendimento dei decisori politici. In definitiva, la sfiducia a Carinzi appare essere all'epoca un elemento determinante per la stabilità del governo che, diversamente, con la minacciata defezione dei grandoniani, sarebbe inevitabilmente caduto. Va rilevato come Gatti, in sede della citata audizione testimoniale presso questa commissione, abbia dichiarato in merito alla vicenda in oggetto: «Mi vergogno, e per una persona che ha fatto politica per molto tempo è già qualcosa». Fatte queste premesse, si espongono infatti in ordine cronologico come appurati dalla documentazione e dalle testimonianze escusse. 2 febbraio 2010, il Comitato Credito e Risparmio all'unanimità revoca il gradimento della figura di Stefano Carinzi, accusato principalmente di aver infangato il buon nome della Repubblica in un interrogatorio presso il PM della Procura della Repubblica di Forlì. 4 febbraio 2010, il Consiglio Direttivo di BCSM, con la sola contrarietà del presidente Biagio Bossone, recepisce la volontà del CCR e rimuove Stefano Carinzi dal suo incarico. 9 febbraio 2010, il direttore generale Luca Papi, in segno di solidarietà verso Carinzi, presenta le sue dimissioni al Consiglio Direttivo di Banca Centrale, manifestando la propria indignazione. Per le medesime motivazioni, lo stesso giorno arrivano le dimissioni anche di un ispettore di vigilanza. Sempre in quella data, l'allora presidente di Banca Centrale Biagio Bossone consegna al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni. 15 febbraio 2010, la reggenza, considerato il fatto che nelle proprie lettere di dimissione il DG e il presidente di BCSM lamentano pressioni e interferenze da parte del governo, chiedono agli interessati di ricevere un approfondimento. 17 febbraio 2010, Papi e Bossone rispondono alla reggenza, circostanziando dettagliatamente le pressioni e le interferenze ricevute da membri di governo in merito all'attività di vigilanza su alcune società finanziarie e o bancarie, Fingestus, Banca Partner, SMI, FP Compagnia Finanziaria. Vengono altresì citati due segretari, Alfa e Beta, che in una busta segreta e non resa pubblica vengono indicati in chiaro come Gabriele Gatti e Antonella Mularoni. Gli strascichi di questa vicenda sono estremamente rilevanti per la Repubblica di San Marino, come abbondantemente suffragato da numerose testimonianze scusse, poiché Carinzi era noto negli ambienti di Banca d'Italia come professionista valente ed onesto. Le modalità del suo allontanamento hanno deteriorato seriamente i rapporti fra il sistema San Marino e Banca d'Italia. All'epoca del defenestramento di Carinzi, infatti, BCSM aveva concordato un testo di memorandum d'intesa con Banca d'Italia. L'iter di approvazione viene immediatamente interrotto da Banca d'Italia dopo i fatti del febbraio 2010, così come ogni rapporto fra le due banche centrali. Questo pericolo per il Paese è assolutamente noto al governo, non solo per quanto fin qui esposto, sed etiam per quanto documentato dalla precedente commissione d'inchiesta. La deposizione di Leoni Sibani assume rilevanza in merito all'impatto negativo che la defenestrazione del vertice di Banca Centrale ebbe nei rapporti con Banca d'Italia. Si riportano di seguito alcuni stralci. Quando arrivo io viene fuori dai consulenti che poteva esserci un potenziale interesse di trattativa non tanto sul mercato internazionale, bensì a livello italiano con il gruppo di Banca Intesa. Nel frattempo io ebbi alcuni contatti. Il governo sammarinese decise di liberarsi di alcuni esponenti di Banca Centrale e io venni allora chiamato in Banca d'Italia, ove venni incaricato espressamente di portare questo messaggio: attenzione, perché se va avanti questa azione noi a questo punto considereremo non più amico il paese che prende una decisione simile. Siamo al momento in cui vanno via Papi, Bossone e Carinzi. Alla considerazione della Commissione, i vertici di Banca d'Italia la chiamano per portare un messaggio al governo che l'azione della defenestrazione attuati sui vertici di Banca Centrale. Il test è completa, che loro non gradiscono perché ritengono che quei componenti dell'organismo di vigilanza siano persone corrette. alla domanda della Commissione se avesse portato queste informazioni al governo sammarinese e, in caso affermativo, a quali segretari di Stato, il test Sibani risponde sì. All'epoca c'era la dottoressa Mularoni che si occupava degli esteri, poi c'era il dottor Gatti, successivamente poi c'era Valentini. Mi limiterei a dire, signori, ho sentito queste cose, mi hanno detto di trasferire queste cose, io ve le trasferisco. Poi finisce lì. In merito alle responsabilità politiche di quella vicenda, va rilevato quanto segue. L'allontanamento di Carinzi da San Marino è una scelta corale della maggioranza e del governo dell'epoca. Le motivazioni che spingono soggettivamente le anime che compongono quella compagine governativa sono comunque differenti tra loro. Il suscitato gruppo dei Grandoniani, ad esempio, aveva probabilmente l'interesse a proteggere l'interesse del gruppo di Banca Partner. Di ciò era soggettivamente consapevole anche Gabriele Gatti, che firmò per la DC il cosiddetto patto parasociale, che appare essere stato disposto a tutto pur di non far cadere quel governo. Alleanza Popolare, da ciò che risulta in base alle testimonianze scusse, non appare essere stata a conoscenza di quel patto, se non successivamente alla formazione del governo, ma va comunque rilevato che sostiene l'allontanamento del vertice di BCSM. Non risulta infine, all'interno del governo e della maggioranza dell'epoca, alcuna resistenza a queste scelte. L'influenza di Grandoni e quindi del gruppo Banca Partner appare manifesta su alcuni protagonisti di quel momento, in particolare Nadia Ottaviani, all'epoca consigliere di maggioranza, e Fabio Berardi, all'epoca segretario di Stato al Turismo e membro CCR. Va comunque rilevato, come i testi auditi e già citati in questo capitolo abbiano riferito come le pressioni provenissero non solo dal gruppo economico riconducibile a Grandoni, ma vi era un clima di ostilità diffusa verso le attività di vigilanza in tutto il sistema bancario e finanziario, ostile ad ogni apertura all'esterno e deciso a rimanere arroccato sui ben noti capisaldi anonimato societario e segreto bancario, ormai anche all'epoca antistorici. Erano del resto questi gli asset che avevano consentito lo sviluppo e l'ingigantimento di un sistema bancario finanziario assolutamente sovradimensionato rispetto alle dimensioni e alle esigenze reali del paese. Altro fatto di cui è necessario dare conto è quanto riferito dal loro vice direttore generale vicario di Banca Partner CIS, nonché braccio destro di Guidi, il dottore Emilio Zanatti, innanzi alla scrivente e nei suoi appunti sequestrati dal tribunale. Durante l'ispezione Guidi entra in possesso della missiva inoltrata da Papi al Comitato di Credito e Risparmio e la esibisce in una riunione presso lo studio Lazzari. In questo consesso Maria Stefania Lazzari, Daniele Guidi, Marino Grandoni ed Emilio Zanatti discutono le migliori strategie per contrastare l'ispezione insieme al commissario della legge Alberto Buriani, che, stando alle parole di Zanatti, dà consigli al quartetto di Banca Partner su come comportarsi verso BCSM e la magistratura. In conclusione, la scrivente commissione ritiene che questo passaggio politico abbia una grande rilevanza storica e che abbia pregiudicato in maniera fortemente negativa le sorti del sistema bancario finanziario sammarinese e abbia deteriorato i rapporti fra la Repubblica di San Marino e la vicina Repubblica Italiana per molti anni. L'esposto Giannini. Il 10 novembre 2011 l'allora direttore generale di Banca Centrale Mario Giannini trasmette al Tribunale Unico le risultanze della relazione ispettiva presso Banca Partner, unitamente ad un esposto nel quale vengono segnalate molte e gravi ipotesi di reato, fra cui l'ostacolo alle funzioni di vigilanza e false comunicazioni per le mancate o erronee informazioni trasmesse o non trasmesse in merito alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Banca Partner, relativa in particolare alla erogazione del credito, truffa per la scorretta e arbitraria attribuzione delle perdite sulle gestioni patrimoniali dei clienti e appropriazione indebita per il sopradescritto subdeposito di titoli in capo a terzi a garanzia di prestiti effettuati alla Banca Partner. In data 21 dicembre 2011 il commissario della legge Simon Luca Morsiani, titolare del fascicolo in questione, ordina alla vigilanza di BCSM la redazione di una dettagliata relazione in merito alle condotte enunciate nell'esposto sopracitato. L'8 marzo 2012 l'allora responsabile della vigilanza, Antonio Gubina, risponde al commissario della legge con una relazione seguita da una centinaia di pagine di allegati. La sua relazione rileva quanto di seguito riportato. La posizione di Sirec SRL. L'esposizione di Sirec, un'azienda impegnata nel campo della fabbricazione di macchine per il settore alimentare, nel 2008 ammonta quasi 10 milioni di euro. La crisi di Sirec è ascrivibile ad un contenzioso con la cooperativa Conservitalia, quasi esclusivo committente della società debitrice, alla quale la Banca Partner aveva assicurato il proprio sostegno finanziario, anche entrando direttamente nel capitale della holding lussemburghese che controllava la Sirec. Per questa ragione è lecito affermare che Banca Partner e quindi i suoi soci sono comproprietari della Sirec medesima. Il contenzioso fra Sirec e Conservitalia si apre nel 2007 e nel 2008 con l'odo arbitrale del 25 ottobre 2008 Conservitalia viene condannata al risarcimento di circa 11 milioni alla controparte. La decisione viene impugnata presso il Tribunale di Bologna che con sentenza del 6 aprile 2017 respinge il ricorso. Tale deliberazione è confermata dalla sentenza di Corte di Cassazione Civile del 21 gennaio 2020. Attualmente il governo si sta impegnando per far sì che tale somma venga liquidata direttamente alla Banca Nazionale Sammarinese ex CIS a parziale saldo dell'esposizione debitoria anziché a Sirec, così da ridurre la pressione del dissesto della banca sulle cause dello Stato. Al 31 dicembre 2018 l'esposizione debitoria di Sirec verso CIS ammonta a 18.669.000 euro, classificata come credito deteriorato. Questa commissione ritiene opportuno evidenziare questa specifica posizione poiché è il non performing loan più rilevante all'atto del commissariamento di Banca CIS. Secondo quanto riferitoci da BNS, gli amministratori di Sirec risultano essere soggetti interamente riconducibili al gruppo Banca Partner CIS. Massimo Merlino, ex presidente di Banca CIS, carica ricoperta in Sirec, presidente del CDA dal maggio 2004 all'agosto 2009. Barbucci Enzo, ex amministratore di Banca CIS, carica ricoperta in Sirec, sindaco dal maggio 2004 al marzo 2007. Omissis, dipendente e chief financial officer di Banca CIS, attualmente esentata dalla prestazione lavorativa durante il periodo di preavviso di cui è l'accordo di mobilità afferente ad alcuni dipendenti di BNS sottoscritto in data 29 luglio 2020, carica ricoperta in Sirec, consigliere dell'agosto 2006 al marzo 2007. Lazzari Maria Stefania, libera professionista, ex moglie di Daniele Guidi, ex amministratore delegato. Subdeposito titoli. La sottoscrizione del prestito garantito da titoli di proprietà di terzi, clientela e Caris è sottoscritto dal direttore del CIS Daniele Guidi. A tal proposito è obbligo evidenziare come nella relazione di approfondimento si mette in luce che in caso di impossibilità della banca partner nella restituzione dei finanziamenti ricevuti dalla BSI Luxemburg, quest'ultima avrebbe potuto rivalersi sui titoli oggetto di deposito, tra i quali anche titoli di pertinenza di terzi rispetto a banca partner, e che pertanto tale condotta può configurare l'ipotesi di appropriazione indebita, articolo 197 del Codice Penale. Aumento di capitale di Banca Partner. Nel 2008 Banca Partner aumenta il proprio capitale per 15 milioni, portandolo da 14 a 29. Questa somma proveniva quasi integralmente da un prestito effettuato da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, 13 milioni e mezzo, ma in pari data BP Banca Partner versa presso Banca Popolare di Valconca una somma pari al proprio aumento di capitale. Da qui vengono immediatamente spostati a favore di Cassa di Risparmio presso 16 Banca controllata di Carisp. Di fatto, con questa operazione Grandoni e soci effettuano un aumento fasullo del capitale della propria banca con i soldi di Carisp, la quale al tempo stesso rientra immediatamente in possesso di tale somma per mezzo della sua controllata 16 Banca, aggirando le norme di BCSM sui massimali delle operazioni che poteva svolgere nella Repubblica Italiana. Tali condotte condotte, secondo gli ispettori di BCSM, configurano una violazione della LISF, segnatamente ostacolo alle funzioni di vigilanza. Il fascicolo viene poi accorpato ad un'altra indagine in merito all'operatività di Cassa di Risparmio. Il 4 febbraio 2014 il commissario Morsiani richiede e ottiene dal magistrato dirigente Pier Felici una dilazione di 30 giorni per il termine dell'istruttoria. Il 26 gennaio 2015 il procuratore del fisco Cesarini rileva come i termini per il completamento dell'istruttoria siano scaduti il 21 gennaio 2013 e che pertanto è da considerarsi a quella data intervenuta la decorrenza dei termini istruttori. In pari data il magistrato dirigente ordina l'archiviazione del caso per intervenuta decorrenza dei termini. Finisce così la prima storia della prima ispezione in Banca Partner.